Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E, cari amici, affrontiamo oggi un tema straordinario sul piano storico, sul piano dell'importanza storica per la storia della Chiesa, ovvero il tema delle crociate. Infatti, nell'ultima puntata, prima della lunga pausa natalizia, avevamo affrontato il pontificato di questo grande Papa Urbano II che prende il comando della Chiesa in un momento di gravissime difficoltà e contribuisce potentemente alla rinascita morale e spirituale della Chiesa, muovendosi di persona in numerosi luoghi, predicando e cercando di riscuotere in tutti i modi il popolo cristiano. E Urbano II, in un famosissimo evento, cioè il discorso, l'appello di Clermont-Ferrand che tenne appunto in questa città francese nel 1095, lancia un appello appunto alla crociata. Un appello, giustamente diciamo famoso, a lasciare liti, dissidi, lotte intestine che straziavano spesso la cristianità e procurare piuttosto di liberare la Terra Santa, di liberare la Terra Santa che appunto era di fatto in condizioni nuove e particolari che oggi cercheremo di discutere, cercheremo di capire. Quindi Urbano II è formalmente quella autorità legittima e oltre che legittima, suprema, che appunto indice le crociate, o se preferite indice la crociata, perché di fatto vi saranno diverse crociate, avremo modo poi di commentarle una per una, ma Urbano II si limita a indire la prima crociata. Nessuno in quel momento poteva immaginare che vi sarebbero state altre crociate e che quello, il fenomeno storico che stava iniziando, si sarebbe protratto per quasi 2 secoli. Urbano II lancia la crociata sia per guidare, elevare verso un fine nobile e non meschino questa straordinaria energia, diciamo, militare che si manifestava in lotte continue e terribili interne alla cristianità stessa, dove la cavalleria si era diffusa e dove i figli cadetti delle famiglie nobili spesso davano vita non avendo un incarico ufficiale, non avendo possibilità di a scendere nei ranghi nobiliari come feudatari, diventavano cavalieri erranti, si davano spesso, se non al banditismo in senso stretto, a scontri quasi continui che straziavano i popoli cristiani, straziavano la povera gente, erano fonte di enorme disordine. E Urbano dà a questi cavalieri, che erano cresciuti come numero, un compito nobile, li invita appunto a mettere la loro forza, soldati cristiani, al servizio di un compito nobile e utile a tutti, ovvero la liberazione della terra santa, la liberazione della terra dove era nato nostro Signore Gesù Cristo. Ora, affrontando questo tema, prima di entrare, come dire, nel merito dell'andamento delle singole crociate, è necessario capire molti elementi che appunto sono impliciti in questo tema delle crociate, sciogliere molti nodi, molti dubbi che spesso sono sollevati contro le crociate o quell'uso che è comunissimo delle crociate come argomento contro la Chiesa, come argomento che viene usato per presentare la Chiesa come fonte, diciamo così, di male, fonte di eventi luttuosi. Quindi si usano le crociate quasi a dire appunto che il cristianesimo, anziché essere forza di civiltà, forza di civilizzazione, è stata forza capace di arrecare danni, ecco, in qualche modo, al mondo. Allora cerchiamo di affrontare questo tema prima di entrare nel merito delle singole crociate. E partiamo con un'osservazione. Le crociate sono a tutti gli effetti una guerra. Sono una guerra che ha carattere di guerra fatta per Dio, di guerra consacrata a Dio, di azione militare voluta da Dio. Deus vult era il grido, in qualche modo, di Urbano, di Papa Urbano e dei crociati stessi. Una guerra quindi fatta per Dio, avente come fine la gloria di Dio e la liberazione di terre, della Terra Santa, e non per motivi, come dire, empirici, concreti, politici, spiccioli. La maggior parte delle guerre nella storia è un insieme di guerre fatte per ragioni di Stato, per interessi politici, per acquisire ricchezze, per sottomettere un popolo, oppure per vendette, per liti, per tensioni fra Stati diversi. Invece le crociate sono sì una guerra, ma una guerra appunto che ha un fine che non è essenzialmente temporale, ma che è andare a liberare una terra diversa da ogni altra, appunto la Terra Santa, e riportare questa terra così particolare, santificata dalla vita e dalla presenza del Verbo incarnato di Gesù Cristo di Nazareth, renderla di nuovo accessibile ai pellegrini cristiani. Infatti, va ricordato che il pellegrinaggio in Terra Santa era stato una costante durante il primo Medioevo. Di fatto, non era raro trovare formule penitenziali, penitenze che prevedevano questo lungo pellegrinaggio, o laici o religiosi che partivano per sciogliere voti e compivano questo lunghissimo viaggio, spesso a piedi attraverso la penisola balcanica e l'Anatolia, per giungere appunto nei luoghi in cui era vissuto Gesù di Nazareth e sciogliere lì i loro voti. Quindi si giungeva a piedi in un viaggio che poteva durare mesi, ma a volte anni. Si giungeva in questa terra e si lasciava tutto, casa, famiglia, affari, interessi, vestendosi con gli umili abiti pellegrino per appunto offrire a Dio questo grande viaggio dello spirito che era il pellegrinaggio verso Gerusalemme. Dunque il pellegrinaggio era una costante e anche l'invasione araba che a un certo punto travolge il mondo medio orientale, quindi travolge la Palestina, travolge l'Egitto, travolge la Siria, conquista lentamente tutto il Nord Africa. Nel 698, non dimentichiamolo, cade Cartagine, che si trova nell'odierna Tunisia e che era città molto importante della costa nordafricana. Questa avanzata islamica e araba non aveva impedito la continuazione dei pellegrinaggi. Sotto l'occupazione araba i pellegrinaggi continuano, non sono esclusi, perché i pellegrini comunque sono vettori anche economici, culturali, portano novità, portano denaro, portano informazioni, c'è cioè uno scambio vivo, intenso, che in effetti ci fu sempre fra mondo arabo e mondo cristiano a partire dal VII secolo, dall'espansione araba in tutto il bacino del Mediterraneo. Quindi gli arabi erano relativamente tolleranti. E questi pellegrinaggi, che erano carichi appunto di valore espiatorio, riparatorio, ma anche proprio di un valore spirituale in se stesso, perché non erano un semplice viaggio come lo possiamo concepire noi oggi, erano veramente esperienze che segnavano una svolta fondamentale nella vita di una persona. Spessissimo si concludevano con la morte o la scomparsa della persona stessa. Il pellegrinaggio a Gerusalemme era un evento pieno di pericoli, pieno di incidenti, era tutt'altro che cosa scontata e sicura, però era di per sé possibile, non era impedito dagli arabi stessi. E invece a un certo punto si produrrà una svolta. Questi pellegrinaggi diventeranno sempre più difficili, soprattutto a partire dalla lenta ma inesorabile avanzata di una popolazione islamica che si era convertita all'Islam sunnita, non araba, ovvero la popolazione dei turchi selgiuchidi, una popolazione asiatica, di fatto simile per usi, per crudeltà, per violenza e per capacità militare alla popolazione dei mongoli di Gengis Khan, che non a caso avranno un ruolo fondamentale nella storia europea attorno al XIII secolo, e i turchi selgiuchidi avanzano dall'Asia, giungono in prossimità del mondo arabo-islamico, si convertono all'Islam e di fatto però soppiantano i dominatori arabi, sostituendoli dopo battaglie vittoriose anche contro l'impero bizantino. C'è infatti un anno di svolta fondamentale, che è il 1071, anno della più grande disfatta militare dell'esercito bizantino, la battaglia di Manzikert, battaglia nella quale l'esercito bizantino viene devastato, viene completamente distrutto, e dopo questa vittoria, in sostanza, l'impero stesso perde gran parte dei suoi possedimenti e si trova ridotto territorialmente a zone ormai molto limitate. Quindi, in sostanza, la battaglia di Manzikert è di fatto la fine militare dell'impero bizantino. L'impero durerà con fatica altri 4 secoli, fino al 1453, anno della caduta di Bisanzio, ma durerà in modo, diciamo, puramente nella luce di una pura sopravvivenza. Non è più un impero vivo e padrone dei suoi mezzi, capace di operare attivamente contro i suoi nemici. Dalla battaglia di Manzikert, in un certo senso, non si riprenderà più e i turchi avanzeranno lentamente ma inesorabilmente verso Costantinopoli fino alla sua caduta nel 1453. Dopo la battaglia di Manzikert e l'espansione dei turchi selgiuchidi in Medio Oriente, abbiamo un grave cambiamento, cioè con i turchi, che sono un popolo, ripeto, asiatico, molto vicino ai mongoli come cultura e tradizione, popolo crudele, popolo molto duro in guerra, molto efficiente in guerra, un popolo in un certo senso molto arretrato, ma proprio per questo dotato di grandi capacità militari. Ebbene, questa popolazione impone un dominio più severo, più duro sulle terre che conquista, e quella tendenziale tolleranza che gli arabi concedevano ai pellegrini viene meno. Iniziano ad esserci ostacoli insormontabili al pellegrinaggio verso la Terra Santa, e iniziano anche a arrivare alla corte papale e in generale all'Europa occidentale richieste di aiuto sempre più disperate da parte degli imperatori bizantini, in particolare dell'imperatore Alessio I Comneno, che ripetutamente sollecita aiuto contro il comune nemico, contro i turchi, contro questi islamici di etnia turca che stanno devastando i possedimenti dell'impero cristiano bizantino. Ora è vero che dal 1054 è in essere il grande scisma d'Oriente e il mondo bizantino si è separato scismaticamente dall'unità con Roma. Ma è anche vero che i rapporti fra Bizanzio e l'Occidente erano molto profondi, che i progetti di pacificazione e di superamento dello scisma erano sempre vivi e rimarranno vivi a lungo. Pensiamo al Concilio di Firenze, qualche secolo dopo. Non si cessò mai di di sperare in un ritorno all'unione cattolica, all'unione con la Chiesa cattolica romana da parte del clero bizantino scismatico. Quindi gli appelli di Alessio I Comneno, il desiderio di tornare all'unità, il fatto che per quanto scismatici di fatto erano pur sempre popoli cristiani, quelli che erano messi a rischio dall'invasione turca, spinse Urbano II al suo gesto di invito a liberare le terre palestinesi, la Terra Santa, dall'occupazione islamica. E a questo punto avremo le crociate, ma prima di parlarne affrontiamo alcuni temi generali che sono essenziali per valutare la legittimità delle crociate stesse. Potremmo proprio farci questa domanda, se le crociate sono appunto in sé legittime. Per rispondere, facciamo alcune osservazioni. La prima, che di per sé, essendo le crociate una guerra, per essere legittime devono meritare la qualifica di guerre giuste. Una crociata o è una guerra giusta o per definizione non è una guerra giusta, quindi è una guerra ingiusta. E occorre essere in chiaro su questo punto. Cos'è una guerra giusta? La teologia morale cattolica si è occupata a lungo di questo tema, per esempio in modo esemplare in San Tommaso d'Aquino, e è stata elaborata una risposta. La guerra è giusta quando è una guerra che ha uno scopo difensivo contro un ingiusto aggressore. Ma anche se l'ingiusto aggressore mi colpisce, è giusta essenzialmente se si ricorre ad essa con estrema ratio, cioè come soluzione ultima, laddove sono fallite tutte le altre soluzioni. Pensiamo a soluzioni diplomatiche, ad accordi, a mediazioni, a tutto ciò che può, ad arbitrati, a tutto ciò che può portare a soluzione un conflitto, evitando lo scontro armato fra le due realtà nemiche. Quindi deve essere una guerra condotta contro un ingiusto aggressore e non contro uno Stato che mi sta rispettando e non mi sta aggredendo. Deve essere un'estrema ratio, ovvero deve essere una guerra condotta solo come estrema soluzione dopo che si è tentata ogni altra via. E deve essere infine una guerra che si limita a riconquistare quanto è stato tolto, cioè non può diventare una guerra mirata a conquistare qualcosa, per esempio territori ulteriori rispetto a quelli che si possedevano legittimamente prima. L'ultima condizione è che colui che combatte la guerra giusta non deve nutrire odio personale verso il nemico. Il nemico, per quanto sia nemico, per quanto lo combatta e quindi cerchi anche di dargli la morte, è comunque una persona che io ho l'obbligo di amare. La carità ordina di amare anche il proprio nemico come se stessi. E dunque è vero che devo combatterlo perché mi arreca un danno, perché invade il mio stato, perché mi impedisce di vivere, ma devo combatterlo senza odiarlo. Quindi, ingiusto aggressore, estrema ratio, combatto nei limiti di ciò che ho perduto, ovvero miro solo a reintegrare nel diritto ciò che avevo perduto ingiustamente, ultima condizione, non piccola, chi combatte non deve nutrire un odio personale verso colui che appunto sta combattendo. E le crociate di per sé, quanto alle condizioni essenziali, soprattutto la prima e la seconda, rispettano i canoni della guerra giusta. Perché? Perché la guerra rappresentata dalle crociate è una guerra contro un ingiusto aggressore, contro l'Islam. L'Islam che di fatto, sorto appunto nel VII secolo, si espande con una violenza semplicemente inaudita e In pochi anni, pensiamo appunto al 698, quando cade Cartagine, invade tutto il Nord Africa, la Palestina, Egitto, la Siria, e via via si estende verso altre regioni, minacciando proprio al cuore l'impero persiano e l'impero bizantino. Poi, sempre inizio VIII secolo, varca lo stretto di Gibilterra e penetra in Spagna, distrugge il regno visigotico spagnolo, avanza in tutta la Spagna che viene sostanzialmente conquistata integralmente, tranne piccoli regni che rimangono indipendenti. Le Alpi sono valicate, si dilaga nel sud della Francia, si arriva fino ad Avignone, quindi in piena Provenza, a centinaia di chilometri dai Pirenei, e c'è poi, sempre inizio Settecento, una battaglia fra le più importanti della storia europea, la battaglia di Poitiers, dove Carlo Martello, all'inizio dell'VIII secolo, distrugge l'esercito arabo e riesce a respingere l'invasione dell'intera Francia. Voi provate a immaginare cosa sarebbe successo se anche la Francia avesse ceduto e che fine faceva l'Italia e tutto il resto dell'Europa continentale. Senza Poitiers, senza Carlo Martello, probabilmente dobbiamo immaginare uno scenario completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto, perché appunto è un per puro miracolo che gli arabi vengono respinti oltre i Pirenei, ricacciati indietro, spinti fino all'Ebro e poi pian piano sconfitti ed espulsi in secoli di lotte dal territorio iberico. Questo non va mai dimenticato. La Spagna fu per secoli, per quasi 5-6 secoli, sotto il dominio islamico. Dunque c'è un aggressore, e questo aggressore è l'Islam. E questo aggressore è un aggressore ingiusto, perché appunto attacca senza motivo gli stati cristiani. Attacca Bisanzio, per via di terra e via di mare, c'erano sette assedi arabi a Bisanzio, che resiste solo in virtù della straordinaria forza del suo porto, della sua marina da guerra, dei suoi soldati, della sua organizzazione raffinatissima, riesce a respingere ben sette assedi da parte dei sultani arabi. E ultima nota, ma non piccola, in Nord Africa, prima dell'espansione islamica, non dimentichiamo che c'erano qualcosa come una, diciamo, c'erano moltissime, in questa fase, moltissime, pressioni, insomma, del mondo islamico contro il mondo europeo cristiano, per esempio azioni di pirateria. Gli arabi imparano molto presto a muoversi sul mare, pirateria, sbarchi sulle coste provenzali italiane, laziali o pugliesi o siciliane, saccheggi terribili, sequestri di persone che vengono rapite sul mare e ridotte in schiavitù e vendute sui mercati degli schiavi e nel mondo appunto islamico. Non dimentichiamo inoltre che c'erano 400 diocesi cattoliche su tutta la costa nordafricana e medio orientale, e queste 400 diocesi vengono distrutte dalla prima all'ultima dall'invasione islamica. Quindi l'Islam si espande in terre essenzialmente cristiane, si espande in terre rese cristiane da secoli. La Siria, Palestina, il Nord Africa erano profondamente cristianizzate. E bene, questo cristianesimo viene sradicato. 400 diocesi vengono praticamente chiuse, demolite e distrutte. Allora voi capite che è un problema di punteggiatura. Se capiamo che l'Islam da molti anni assaliva, invadeva, attaccava, cercava in tutti i modi di soggiogare mondo cristiano occidentale e orientale, allora voi capite che non possiamo leggere il primo grande sforzo degli stati occidentali di lottare contro l'Islam è tutt'altro che una guerra ingiusta. È una guerra giusta perché l'Occidente era stato fino a quel momento oggetto di attacchi durissimi da parte del mondo islamico. E quando arriveranno i turchi, vedremo che la musica non cambia perché, appunto, anzi peggiora, perché i turchi sono più duri, più spietati, impediscono i pellegrinaggi, perseguitano, uccidono o rapiscono i pellegrini, e quindi la situazione è oggettivamente, ingestibile. Poi è una guerra giusta perché è una risposta a un attacco, un'offesa, un'aggressione condotta dagli arabi islamici. Questo è il primo punto, quello più importante in un certo senso. E un'altra osservazione che occorre fare è come si viveva sotto l'Islam. Come vivevano i cristiani di quelle 700 diocesi che vengono distrutte dalla conquista araba? Come si vive sotto l'Islam? L'Islam rispetta relativamente almeno i membri delle comunità monoteiste, quindi ebrei e cristiani, ma non li considera, noi diremmo, cittadini, non li considera veri soggetti di diritto, sono sudditi e basta, hanno molti limiti, non possono adire, diciamo, non possono iniziare nessun percorso di carriera, né amministrativo, né militare, né di nessun tipo, pagano pesantissimi tributi, volti appunto a scoraggiare il loro mantenimento del rapporto con la fede cristiana, e soprattutto se si riscattano hanno un diritto veramente incredibile, cioè hanno il diritto di, diciamo così, scegliere se lasciare la loro fede cristiana e stare all'Islam o no. In teoria sono liberi di rimanere cristiani, ma di fatto sui cristiani vengono imposte fiscali molto pesanti, tasse molto pesanti, altre vessazioni. Per esempio, una volta all'anno si doveva andare da un funzionario speciale e accettare che questo desse una sorta di scappellotto sulla nuca al suddito rimasto cristiano per umiliarlo e per ricordargli che fino a che non si convertiva era tollerato, ma non era un vero cittadino. Quindi c'erano anche pressioni abbastanza pesanti verso chi rimaneva cristiano. E l'effetto era che un Nord Africa, un Medio Oriente profondamente cristiani, da secoli cristiani, apostatano, lasciano la fede cristiana e un numero enorme passa alla fede islamica. Quindi aggressione all'Europa continua, tentativo di conquistare queste terre e assoggettarle all'Islam, saccheggi, rapine, rapimenti, ostacoli ai pellegrinaggi, una cosa gravissima che era percepito come una lesione drammatica dei diritti che ogni cristiano ha, che è quello di andare appunto nei luoghi santi come pellegrino. E l'insieme di questi fattori depone a favore dell'idea che la guerra rappresentata dalle crociate fu una guerra giusta. Le crociate rispettano i canoni della guerra giusta, perché il fine non è assoggettare, non so, l'impero turco a se stessi, ecco, ma ai crociati, ma semplicemente a ristabilire le regole che erano state distrutte o dimenticate precedentemente. E per capire lo spirito delle crociate bisogna anche liberarsi da una certa visione un po' sentimentale del cristianesimo. Il cristianesimo, quando è autentico, riconosce in certi casi anche la possibilità della guerra, della difesa personale, della difesa della propria vita. Il cristianesimo non è, quando è autentico, una religione così edulcorata, conciliante, semplice, una religione forte, dove sono in gioco la vita e la morte, la salvezza eterna delle anime, dove nulla, se si ha davvero la fede, vale come la Chiesa, come i sacramenti, come il santissimo sacrificio dell'altare, e quindi una visione forte, virile, alta, antica del cristianesimo fa capire che era assolutamente nelle cose riconoscere il diritto sacrosanto di consacrarsi a Dio per una missione di liberazione della terra santa. Non è una guerra ingiusta, è una guerra giusta, perché ho molto ridotto gli esempi, ma potremmo fare 1.000 esempi di quanto fosse dura, fastidiosa, pesante, oppressiva questa dominazione degli arabi sugli infedeli, che appunto dovevano addirittura essere schiaffeggiati, colpiti come scolaretti, diciamo, trascurati. Quindi usciamo dai luoghi comuni, cerchiamo di penetrare in profondità questo mistero, questo grande fatto storico che ha risvolti veramente straordinari, che vedremo, e ancoriamoci a una corretta definizione di guerra giusta. Le crociate essenzialmente rispettano il concetto di guerra giusta, e dunque a torto si imputa alla Chiesa di aver favorito le crociate come se questo fosse una colpa, ma mettiamo alla giusta punteggiatura: l'Occidente cristiano che inizia le crociate è un Occidente cristiano vessato, invaso, aggredito incessantemente per più secoli dall'Islam espansionista che ha minacciato per alcuni anni il cuore stesso dell'Europa cristiana, che in quel momento è la Francia. Quindi non era per nulla una passeggiata avere a che fare con l'Islam, era una cosa complicata, è una cosa complicata, e non si può banalizzare parlando di colpa della Chiesa o di colpa dell'Occidente cristiano. Bisogna vedere le cose nel loro insieme. Abbiamo iniziato a chiarificare questo tema molto denso, complesso, siamo solo all'inizio, lo riprenderemo la prossima volta. Io direi che qua ci fermiamo e auguro a tutti una santa domenica. E grazie per aver seguito Radio Buon Consiglio.